Esiste una dimensione della sofferenza mentale umana che è stata spesso negata dai medici, dagli psicologi e dalle persone più in generale probabilmente, una specie di grande bugia sulla salute mentale che è stata insegnata a tutti noi, anche a tutti noi professionisti della psichiatria, della psicologia, sino a qualche decennio fa, non sempre in maniera palese, alle volte in maniera sottosoglia, ma comunque c'era un implicito connesso a questa bugia. In medicina e psicologia le cose spesso cambiano e alla fine la scienza è questa cosa qui, non bisogna affezionarsi troppo alle cose che sembrano spiegare tutto, ma essere pronti di tanto in tanto, quando i fatti, i dati, le ricerche concordano, no, sulla necessità di cambiare prospettiva, insomma, bisogna essere pronti a pallottolare tutte le nostre certezze e a buttarle via per far posto a nuove certezze temporanee, a nuove consapevolezze che sappiamo che prima o poi verranno anche quelle revisionate. A cosa mi riferisco in tutto questo discorso? Qual è la bugia? Mi sto riferendo al fatto che per tutto il Novecento si è dato molto, moltissimo risalto alla genesi intrapsichica della malattia mentale, cioè al concetto che la malattia mentale scaturisse dall'interno di un meccanismo malato, no? Dall'interno della persona, un pochino come se il principio della sofferenza dimorasse dentro la psiche umana, no? Senza alcun rapporto con l'esterno, se non magari di osservazione comportamentale, ma sempre molto poco considerato nella sua dimensione causale, no? Sì, certamente anche agli albori delle neuroscienze moderne si è riconosciuto il ruolo dei grandi traumi esterni, no? Però alla fine il focus principale della psicopatologia del Novecento è rimasto radicato nell'idea che la sofferenza mentale emergesse prevalentemente da meccanismi rotti, distorti, da conflitti interni, dinamiche inconsce, meccanismi di difesa, in pratica da disfunzionamenti interni della persona, biologici, costituzionali, per così dire. Una prova di questo approccio è, ad esempio, la scarsa o assente attenzione verso i disturbi dell'adattamento, al più generale concetto di disadattamento. Sì, si è parlato molto di stress e di trauma, ma poi quando si tiravano le somme, no, si arrivava sempre a tirare in ballo la resilienza, che sarebbe nuovamente una caratteristica interna che dovrebbe permettere in qualche maniera di tollerare un mondo che genera sofferenza non inclusivo e fatto a misura dei neurotipici. È un po' questo il punto. La resilienza era nuovamente responsabilità della persona. Quindi, diciamo, poi sì, si è iniziato ad avere un approccio lentamente più rivolto alle dimensioni biopsicosociali, ma ci è voluto molto tempo e a mio parere c'è ancora molta strada da fare in questo senso. E questo non ha avuto conseguenze da poco, badate bene, ad esempio è stato responsabile, no, dell'abominio di avere l'omosessualità inclusa tra i disturbi mentali in un'edizione del DSM, quando in realtà la sofferenza che crea purtroppo qualsiasi condizione LGBT non deriva certo dalla differenza in sé, no? Chiamiamola dal scostamento dalla media con le altre persone, ma piuttosto dallo stress che si genera con l'incontro con un mondo giudicante, non inclusivo e molto poco rispettoso delle differenze. Quindi a far soffrire era la diversità di fondo, ok? Che non era certamente poi quello il problema da giudicare psicopatologicamente rilevante. E certamente questo approccio qui ha portato, a mio avviso, ad una sorta di scissione concettuale tra l'individuo, l'ambiente circostante, no? Come se la mente fosse un'entità per lo più isolata, no? Al riparo dalle influenze del contesto sociale o solo parzialmente aggredibile dal contesto sociale, culturale e relazionale. E inoltre anche al grande equivoco, appunto, che fosse la stranezza, ovvero lo scostamento dalla media di alcuni funzionamenti psichici, a generare la sofferenza e non appunto il rifiuto della differenza da parte della società. Ovviamente sempre parlando entro certi limiti di funzionamento generale, ecco, senza arrivare all'estremo di giudicare alcune forme di malattia mentale un dono. Purtroppo non è così, ci sono condizioni di alterazione, di scostamento dalla media che sono oggettivamente un problema in qualunque società, anche nel mondo più perfetto. Però bisogna essere consapevoli che gran parte delle differenze generano sofferenza, anche e alle volte soprattutto proprio per un mondo che è molto molto poco inclusivo e fatto a misura dei neurotipici. Credo che con il senno di poi, che insomma tutta questa visione rivolta al soggetto piuttosto che all'interazione tra soggetto e mondo abbia trascurato l'importanza fondamentale di fattori esterni quotidiani, dei microtraumi relazionali, microtraumi spesso poco visibili, no? Microtraumi relazionali cronici e in generale dalle condizioni di vita che spesso sono determinanti nel plasmare la forma e l'entità della sofferenza psichica. In particolare, per l'appunto, mi riferisco al concetto di minority stress e di disturbo dell'adattamento. Due temi della psichiatria, della psicologia di cui si parla sempre e comunque molto poco, perché tirano in ballo la necessità di cambiare il mondo e non la persona. E questo è un cambiamento di prospettiva epocale. Bisogna, entro certi limiti, cambiare il mondo, non la persona. Ok? In un mondo in cui le difformità, le alterazioni dalla media, dalla gaussiana, no, generano rifiuto e scarsa inclusione, no? Da qui, ovviamente, come dicevamo prima, la maggiore sofferenza delle persone LGBT, autistiche o anche, entro certi limiti, psicotiche, ADHD e altre cose. Questa grande bugia, a questo quindi mi riferisco, dunque, ha insegnato a generazioni di professionisti della salute mentale e di pazienti a cercare la radice del dolore esclusivamente dentro di loro, dentro di sé, aumentando la frattura e il dolore, ignorando o minimizzando il ruolo degli stressors ambientali, delle dinamiche di potere sociale, della scarsa inclusività della società, delle ingiustizie economiche, delle diseguaglianze sistemiche che influiscono profondamente sul benessere psicologico e forniscono loro la forma del disagio psichico. Solo negli ultimi decenni, con l'avvento di nuove correnti di pensiero, come la psicologia sociale, la psicologia ambientale, l'antipsichiatria, una psichiatria più critica sicuramente, delle neuroscienze più attente alla triade biopsicosociale, che non mi stancherò mai di ripetere, bene, grazie a tutto questo si è iniziata a comprendere l'importanza di una visione olistica e integrata che consideri l'individuo proprio come un punto, un nodo importante della sua rete, del suo ambiente, riconoscendo che la sofferenza mentale non può essere pienamente compresa e neppure trattata bene senza un'analisi molto approfondita delle interazioni tra l'interno e l'esterno, tra il soggetto e il mondo che lo circonda. E quante volte forme non complete di guarigione, sintomi residui derivano proprio da questo, anche in patologie che hanno magari una fortissima base organica, come alcune forme depressive maggiori, gravi, melanconiche, che però poi alla fine non guariscono e vengono giudicate in qualche maniera non completamente risolte, proprio perché non si considera l'elemento di disadattamento, di minority stress o cose di questo genere. Interno ed esterno. E questa ormai è la chiave, è diciamo il fulcro in cui nasce, sappiamo nascere il disadattamento, che poi è il vero motivo per cui le persone chiedono aiuto. Una persona non viene a chiedere aiuto allo psichiatra descrivendo dei sintomi, la maggior parte delle volte viene a chiedere aiuto descrivendo il disadattamento che questi sintomi hanno generato. E in questo senso la psichiatria e la psicologia contemporanea stanno lentamente superando il paradigma, chiamiamolo, intrapsichico dominante del Novecento, no? Per abbracciare una comprensione più complessa e sfumata della sofferenza mentale che, appunto, deve includere la dimensione sociale, deve includere il rapporto relazionale, ambientale, il rapporto fra interno ed esterno, e a quell'interfaccia che le cose possono fare veramente complicate. E poi certamente il grande bisogno di inclusività come principio lenitivo principe di gran parte della sofferenza dell'umanità e di chi è diverso dalla media. Bene, questo era un discorso che volevo realmente farvi da un po' di tempo e con grande onestà vi chiedo che cosa ne pensate. Io ritengo che sia un tema molto importante, anche perché ogni tanto percepisco delle sacche di resistenza rispetto all'adottare una visione più moderna e inclusiva della salute mentale. Non so se lo avete notato anche voi, ditemelo, scrivetelo, fate domande, commentate, portate il vostro contributo, perché questo è un tema a cui io tengo davvero molto. Bene, se vi sono stato utile datemi un like, iscrivetevi al canale. Per finire e anche per ringraziarvi della vostra attenzione, vi voglio fare un regalo molto molto interessante. Mind Fitness, un mini corso gratuito che troverete davvero utile, fidatevi. Ecco qua di cosa si tratta. Ehi, scusa l'interruzione, ma prima di proseguire volevo farti un regalo. Sì, un regalo. Iscriviti subito a Mind Fitness, il mini corso gratuito che abbiamo creato io e il dottor Gennaro Romagnoli per iniziare ad ottimizzare corpo e mente. Sono 5 giorni di strategie pratiche per ottimizzare il tuo cervello lavorando sulle 5 aree del benessere mentale: stress, pensieri, emozioni, concentrazione e energia. Puoi iscriverti anche subito ed è gratis. Fallo per iniziare a lavorare su te stesso seguendo i metodi e le teorie che io e Gennaro Romagnoli usiamo sui nostri pazienti. E il link lo trovi qua in descrizione. Ok? E adesso riprendiamo con il video.